Sono cose che a parole non si possono spiegare, comunque anche per me è stata un'esperienza molto devastante. Cioè, Tiziana è stata uccisa in effetti dalla cattiveria, dalla malvagità, da quella vetrina che non l'ha rispettata neanche da morta. Su di lei si sono accaniti in un modo proprio bestiale tutti quanti, no? Quella bramosia pure di andare a vedere sempre questo video, quello dove si pronuncia quella frase che ormai è sulla bocca di tutti ancora, tuttora.
GR2.
Internet killer, una 31enne si toglie la vita per immagini a luce rosse diffuse in rete.
La terribile storia di Tiziana Cantone, la 31enne napoletana che si è tolta la vita dopo che un filmato hard in cui compariva era finito in rete. Nonostante la causa civile, il cambio di nome continuava ad essere perseguitata, la Procura di Napoli ora indaga per istigazione al suicidio.
È il 13 settembre del 2016, un martedì pomeriggio qualunque. Maria Teresa Giglio, come tutte le mattine, si sveglia presto e ancora prima di prepararsi il caffè, entra in silenzio in camera di Tiziana. L'osserva dormire nella stessa posizione in cui l'ha lasciata la sera prima. È l'ultima volta che vede sua figlia viva. Non la sveglia, va in ufficio, solita storia, solita giornata, solite preoccupazioni che da mesi segnano la quotidianità della sua famiglia, da quando online girano video intimi di Tiziana. Alle 16:30 una chiamata cambia per sempre la sua vita.
Infatti quel giorno maledetto, quando sono arrivata qua, su telefonata di mia cognata, che ovviamente non mi avevano informata di quello che realmente era accaduto, io quando mi sono resa conto che ho visto le macchine dei carabinieri, l'ambulanza al centro del viale, ho capito subito che era successo qualcosa di l'impensabile, quello che io non avrei mai lontanamente immaginato. E io la prima cosa che ho fatto, mi ricordo che mi sono strappata tutto da addosso, quasi come se a strapparmi quel pensiero, no? Che pian piano si faceva luce nella mia mente, che Tiziana non c'era più.
Tiziana, da 3 anni, ha una relazione con un uomo, ma è solo dopo la sua morte che la madre riesce a capire quale sia realmente il vero volto di quest'uomo, grazie anche a una scheda di memoria che Maria Teresa ritrova in casa e che conserva il backup di un vecchio cellulare di Tiziana. È così che realizza, forse in modo più chiaro, quanto la figlia fosse diventata pedina di un gioco decisamente più grande di lei.
Io ho dovuto leggere delle cose bestiali, perché poi quell'essere ignobile si rivolgeva sempre, perché era questo il suo modo di comunicare, per eccitarsi, vedere la sua donna con altri uomini, perché lui il rapporto sentimentale, come dice attraverso quei messaggi a mia figlia, dice: tu lo sai che io non sono capace di vivere un rapporto sentimentale normale. Tu se stai con me uscirai pazza, impazzirai pure tu. Però piano piano si vede come viene manipolata e come viene portata ad assoggettarsi a quelle che erano le sue idee e i suoi gusti. E lì Tiziana dice: io ho paura, per esempio, no, di conoscere qualcuno che non è, che io non so, ma tu ci stai poi pure tu, perché ho paura, poi devono fare piano perché io il seno, cioè, insomma, comunque non. Vabbè, tutte queste cose qua, no? E leggere per una mamma, leggere queste cose. Io ho scoperto una, come dire, una realtà nuova che non conoscevo affatto, affatto, perciò ho fatto pure fatica, insomma, ad entrarci in questa, perché poi io dovevo capire. Facevo molta fatica ad entrare in questo, che erano cose così lontane da noi. Quindi mi dicevo: com'è possibile che Tiziana si è trovata in questi giochi di perversione, di depravazione? Com'è possibile che poi lei abbia accettato? Infatti c'è stato un periodo che io ce l'avevo con lei.
Quando Tiziana conosce Sergio Di Palo, l'uomo che sarebbe diventato il suo compagno, ha 29 anni. Maria Teresa assiste, sin dalla nascita di quel rapporto, ad un progressivo cambiamento della figlia, sempre più chiusa, sempre più riservata. È come se Tiziana avesse paura di guardarla negli occhi. Tiziana non è più quella di prima, non è più la stessa.
Tiziana era una ragazza molto, molto dolce, molto empatica, era sempre pronta ad aiutare qualcuno in difficoltà. E era una ragazza che comunque ha studiato liceo classico, poi si era iscritta a giurisprudenza, però non è riuscita a portare a termine gli studi. Fin da piccola, per esempio, lei ci rimaneva male se qualche amichetta, no? qualche compagna di scuola la faceva sentire un poco esclusa, oppure per esempio la sua amica del cuore legava anche con qualcun altro e quindi trascurava lei. Ecco, quindi si è portata sempre questa cosa dietro, no? questa paura di essere, diciamo, abbandonata oppure di essere non vista, non pensata. Perché poi questa è la cosa che ha caratterizzato un po', che condizionata tutta la sua vita, sia da adolescente che da adulta. Si è portata sempre dietro questa mancanza di affetto che stava poi alla base della sua insicurezza, questa mancanza d'affetto da parte della figura paterna, che lei ha sempre poi cercato da adulta nell'uomo pure più grande d'età. E quindi questo sta pure a significare la sua natura, no? Sensibile, la sua natura romantica, la sua natura un po' sognatrice. Infatti lei credeva nel principe azzurro. A me questa persona non mi era mai piaciuta. Io avvertivo che c'era qualcosa di inquietante in lui.
Una sera di maggio del 2015, Tiziana chiama la madre. «Dovremmo parlarti», le dice. Maria Teresa capisce sin dal tono che è successo qualcosa di grave. Quello che proprio non immagina è che dei video intimi di Tiziana siano ormai ovunque in rete.
Poi quel giorno, quando mi hanno messo al corrente di questa cosa, che poi già avevano avvisato, però sempre lui, perché mia figlia non parlava mai, avevano avvisato mio fratello prima. C'era un po' di paura pure da parte sua di lui, di questo Sergio Di Palo. C'era timore di dirlo a me. Mi ero resa conto che mia figlia era completamente assoggettata a quest'uomo e quindi ovviamente la cosa mi mise in allarme. Quindi vennero qua, prima venne mia figlia, salì sopra da mio fratello perché qua tenevamo gli operai per i lavori. Poi arriva lui facendosi insomma annunciare, prima con una telefonata, mi telefonò prima, arrivò, ci raggiunse sopra e vabbè, per non portarla per le lunghe, comunque voleva farmi credere che fosse un fotomontaggio, come aveva riferito anche a mio fratello. Dice: signore, è successa questa cosa, però lei stia calma perché non è Tiziana. Comunque io individuerò subito chi è stato, lei deve stare tranquilla, anzi mi faccia il favore, si cancelli da Facebook. E quindi mi ha fatto credere veramente che si trattasse di un fotomontaggio per tanto tempo. Però quando sono usciti gli altri due video, a quel punto là mi sono resa conto che non era così. Quindi ho preteso che mia figlia tornasse a casa. Io la vedevo proprio cambiata, si era allontanata da tutti, anche perché le aveva fatto cambiare il numero di cellulare. Nessuno più la poteva contattare, né gli amici, quindi mia figlia non parlava più con nessuno, non parlava più, era prigioniera.
C'è un che di ineffabile nel rapporto tra una madre e una figlia, che ha tuttavia la solidità della roccia. Mai nella vita si può immaginare che possa svanire d'un tratto. Così Maria Teresa racconta quello che sta accadendo tra lei e sua figlia.
Tiziana era tutto il mio mondo, come io pure lo ero per lei, e me lo diceva lei, non è perché. Poi quello che c'era fra me e lei, non avendo il papà, lei, come dire, per lei ero ancora più importante io come figura. Lei mi voleva un bene immenso, infatti quando ha deciso di andare a convivere con questa persona, lei si vedeva che non era del tutto consapevole di quello che stava facendo, non era d'accordo, perché lei non faceva altro che mandarmi dei messaggi dove diceva: mamma, mi manchi, mammina mia. Poi lei di solito mi chiamava Ammina, senza la M. Tenevamo un nostro modo di comunicare molto tenero, molto E quando lei mi mandava questi messaggi lo capivo. Lei era molto legata a me. Per stare un po' con me era costretta ad inventarsi di stare male, di avere la febbre. E quando lei voleva lasciarlo, comunque lui minacciava anche di suicidarsi. E mi ha detto tante volte: mamma, io lo vorrei lasciare, perché... Vabbè, mi fece capire che c'era qualcosa che non andava, prima che io sapessi il fatto dei video, però. Perché poi dopo qui non l'ha fatta venire più.
Quando i video sono ormai virali, la vita di Tiziana diventa un inferno. Per strada la riconoscono tutti, per tutti è quella del... Stai facendo un video? Bravo. Eppure Tiziana prova a fermarne la diffusione, ma non ci riesce.
Fra le tante denunce, lei fece anche questa denuncia, questo ricorso d'urgenza, ex articolo 700, in cui ovviamente chiedeva disperatamente di far rimuovere tutte quelle foto, tutti quei video, quelle pagine sui social, sui vari social, Instagram, Facebook. Ovviamente chiedeva di far rimuovere, di far cancellare tutte queste cose che la riguardavano e che andavano a violare tutti i suoi diritti umani. E pensi che c'è un ricorso per d'urgenza la cui sentenza viene emessa dopo ben 14 mesi. Lei l'aspettava con proprio ardentemente, infatti quando fece il ritorno a casa a settembre del 2015 non faceva altro che ripetere: mamma, ma questa sentenza, ma perché non esce, ma perché... Purtroppo... Cioè mia figlia era diventata la vittima da milioni e milioni di click e quindi ha fatto guadagnare tutti quanti. E facevano magliette con varie scritte sempre che riportavano a quella famosa frase: mi stai facendo il video bravo. Hanno fatto cover per cellulari, hanno fatto tazze, piatti, ma di tutto e di più, addirittura delle linee di lingerie intima.
Ma se è chiaro che i video intimi di Tiziana fossero parte di un gioco erotico da risvolti drammatici, chi ha invece diffuso in rete quelle immagini? Chi ha lasciato che Tiziana finisse sola in pasta alla rete?
È possibile che, cioè, io ad oggi, dopo più di 3 anni, non so ancora il nome di un solo colpevole. Avete mai visto qualche faccia di tutti quelli che hanno a che fare in questa storia? Mai, né un nome, né una faccia di questi pervertiti e di queste bestie. Dovranno venire tutti fuori, dovranno essere mostrate le facce, anche le facce di questi carnefici, di questi mostri di cattiveria, di malvagità che hanno ritenuto divertente giocare con la vita, con i sentimenti di una povera ragazza che non cercava altro che amore, affetto, protezione, sicurezza. La morte di un figlio è la prova più difficile, più crudele a cui ci sottopone la vita. Quando ti muore un figlio, muori anche tu, non una parte di te. Io sono morta con mia figlia. Io, se vado avanti, è perché è scattato qualcosa dentro di me dopo i primi tempi. È scattato qualcosa dentro di me che mi diceva: no, tu non ti devi abbattere, perché Tiziana non ha avuto giustizia. Tiziana ha fatto 3 denunce, non ha avuto giustizia. Ed ora devi pensarci tu. Ecco, è scattato questo dentro di me. E poi ero così pure addolorata per tutto quello che si diceva su mia figlia, che voleva fare la pornostar, che... Ma cose incredibili proprio. E allora è nata dentro di me all'improvviso questa forza, questa cosa, perché dovevo dire a tutti chi era mia figlia realmente e non quella che hanno fatto passare, una ragazza di facili costumi, una ragazza che voleva farsi pubblicità, che era questo tutto un piano per programmare, insomma, appunto, no? Insomma, un piano di pubblicità per lanciare una nuova star nel porno, ma si sono dette le cose più atroci, più irrispettose, più crudeli proprio. E allora, ecco, questa necessità di scrivere il libro, di incominciare a fare interviste e cose varie, è nata proprio da questa, da questa necessità di dire a tutti chi fosse veramente Tiziana Cantone, e poi di fare in modo che non so, che le cose, quello che ha rovinato lei, che ha devastato la sua vita, che l'ha uccisa, non doveva succedere ad altre persone, che almeno sarebbe servito a questo.
Dopo la morte di Tiziana, Maria Teresa inizia una battaglia non solo legale, ma soprattutto sociale. Una battaglia che la vede in prima linea per l'approvazione in Italia della legge sul revenge porn. Legge, questa, approvata nel luglio dello scorso anno e che prevede multe o carcere per chiunque realizzi e diffonda immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate. Uccisa dal web, la vera storia di un femminicidio social, è il libro in cui Maria Teresa racconta quel vuoto affettivo che sua figlia ha tentato di colmare, ma di cui alla fine è stata la sola vittima.
E io sono contenta perché è grazie a me, lo dico con fierezza, che si è fatta questa legge sul revenge porn, ed è grazie a me se verranno anche insomma introdotti questi strumenti di rapido blocco, perché internet, cioè le leggi, insomma, che lo sappiamo, le nostre leggi come sono, no? Sono lente, macchinose, e muoversi ai tempi di internet è ben diverso, ci vogliono delle leggi tempestive per cercare di stoppare subito, di fermare e bloccare subito un contenuto ritenuto illecito prima che diventi virale. Perché quando è successa la cosa a mia figlia, comunque le procure non hanno fatto niente, perché non sapevano neanche come muoversi con queste nuove tecnologie. E allora diciamo che anche se c'erano già tanti reati, no, in cui era configurabile questa tragedia, è stato condannato in tutto questo soltanto Facebook. È stato condannato Facebook perché comunque il collegio giudicante di Napoli Nord, del Tribunale di Napoli Nord, comunque aveva emanato una sentenza molto importante che ha fatto giurisprudenza. Comunque aveva detto che Facebook doveva rimuovere questi contenuti che poi erano illeciti perché divulgati senza autorizzazione e senza che mia figlia lo sapesse. Quindi dovevano eliminarli in pochissime ore. Invece si sono mostrati concorrenti in questo illecito, come è stato pure scritto in una famosa sentenza di Belfast. E Facebook è stato condannato a pagare una cifra molto esosa che non hanno neanche reso pubblico. Cioè, per dire, cioè queste piattaforme devono essere insomma messe in riga, perché ancora nessuno sembra, no? Sembra propenso a volerli, perché comunque per fermare questa nuova violenza che è diventata l'ennesima violenza contro una donna ed è quella più subdola pure. Che lì comunque io l'ho chiamato sempre omicidio virtuale, questo è un femminicidio, un omicidio virtuale, perché le parole hanno il loro, cioè hanno il loro effetto, le parole sono come delle pietre, come delle pallottole che se scagliate così, senza riflettere, cioè possono andare a distruggere una persona nella sua dignità, nel suo onore, nella sua, appunto, insomma la distruggono una persona, quindi bisogna riflettere. Il mio futuro lo voglio vedere fino a quando avrò giustizia, quello è il mio futuro, avere giustizia, avere verità. E poi dopo basta, posso anche morire perché vorrei illudermi che esiste un modo per ricongiungersi ai propri cari. E io vorrei tanto ricongiungermi alla mia Tiziana. Avevamo tanta paura di perderci, ce lo dicevamo sempre. E non pensavo mai che fosse accaduto addirittura che lei se ne andasse prima di me. il mio futuro non esiste. Ci sono persone che dicono: ma tu non puoi pensare a questo, che la tua vita è finita, che sei ancora così, sei ancora così. No, io ormai ho perso ogni entusiasmo per la vita. Per me la vita non esiste più. Questa è una sopravvivenza soltanto per cercare di fare giustizia a mia figlia e di avere quella gioia di vedere altre ragazze che già mi hanno scritto, sapere che le altre trovano anche loro la forza di combattere questa cosa, di non vergognarsi, proprio grazie a me. Mi dicono: signora, grazie, lei sta facendo una battaglia di civiltà, è una battaglia che dà forza anche a noi. Tante ragazze mi hanno scritto che loro stanno sull'orlo del suicidio e a me questo è quello che mi dà gioia.
Secondo il medico legale, la morte di Tiziana avviene per asfissia meccanica violenta. Suicidio, queste le conclusioni. Ma a quasi 4 anni di distanza, molte domande sulla morte della figlia tormentano Maria Teresa. Quello che è certo è che la morte di Tiziana è lo specchio di chi ha abusato di una fragilità, ma anche di chi ha voluto chiudere un occhio o voltarsi dall'altra parte.
Io sono quasi sicura che non si tratta di suicidio. È una persona che aveva intenzione di ammazzarsi, ordina 2 giorni prima un bracciale in una gioielleria che sarebbe stato consegnato 10 giorni dopo, si comprò una gonna, perché lei comunque uscivamo sempre insieme, lei da sola non usciva mai. E le pare che avesse istinti suicidi. E poi quel giorno si sa per certo, anche dalle carte processuali, che comunque Tiziana ha avuto una lunga telefonata con Sergio Di Palo ed è stata la sua ultima telefonata. Quindi, se non è stata uccisa, è stata indotta in qualche modo, perché Tiziana comunque era, anche quando si è incavolata, era con lui che si incavolava. Cioè, dare per scontato che si trattasse di suicidio, non è venuto l'APM sul posto, non hanno fatto alcun rilievo di nessun tipo, neanche l'autopsia, poi soltanto un esame superficiale senza neanche un esame tossicologico. Cioè, è una cosa incredibile. Quindi io come devo credere che si tratti di suicidio, quando poi, trovando questa memory card, io ho visto delle cose mostruose. Mia figlia forse, ecco, voleva mostrare tutte queste cose, gliel'hanno anche potuto impedire in questo modo, uccidendola. Mamma diceva: dammi il tempo, ti dirò tutto, però dammi il tempo. Io infatti non, da mamma che insomma comunque amava la propria figlia, cioè io dicevo sempre: non ti preoccupare Tiziana, quando sei pronta tu mi racconterai tutto, anche se io ho già capito tutto. Io non ti devi vergognare di me, non c'è nulla da vergognarsi, si deve vergognare quel bastardo. Ormai non ho paura più di niente, però ecco, vorrei comunque insomma vivere fino a quando non faccio venire fuori la verità su tutti questi bastardi, questi criminali. Lei era solita scrivermi sempre tanti bigliettini, no? E mi faceva trovare il biglietto così, con un pensiero suo, sempre: mamma, ti voglio bene, sei il mio punto di riferimento, se non avessi te io non saprei come fare, soltanto il pensiero di perderti mi fa sentire male. Ecco, questa è a prova, no, del rapporto che c'era fra di noi. E poi mi faceva trovare un cioccolatino sotto al cuscino con questo biglietto. E niente, ed è questo il ricordo più bello che ho di lei. Mi mancano i suoi biglietti, il suo cioccolatino. E questo biglietto che ho trovato era proprio un cuore. Lei l'aveva rintagliato, questo foglio di carta a forma di cuore, e mi aveva scritto: mammina mia, sono felice di essere qua di nuovo con te. E abbiamo riconquistato il nostro rapporto. Io sono troppo felice perché ti amo troppo. E resteremo sempre insieme, mamma, voglio restare insieme a te, non mi importa più di nessuno, resteremo insieme per sempre. E invece quel per sempre si è vanificato.